Ora, se io mi guardo intorno in questo momento, mi accorgo che ci sono qua in giro cose di tipi molto diversi. C'è un tavolo, c'è una sedia, delle finestre, un po' più fuori degli alberi. Alle mie spalle c'è una lavagna, una porta. E in mezzo a tutto questo, proprio qua in mezzo, c'è una cosa che sembra molto più familiare di tutte le altre. Una cosa che, diciamo, assomiglia a una qualunque delle altre molto meno di quanto due qualsiasi delle cose che ho menzionato non si assomiglino fra di loro. Questa cosa è ciò che io sono abituato a chiamare io. Bene, la domanda è: che tipo di cosa sono io? Che cosa sono? E se uno si pone una domanda del genere, beh, c'è una risposta che immediatamente viene in mente di offrire, ed è: io sono una persona. Fra terra e cielo esistono, sono esistite, ancora esisteranno molte persone, io sono una di esse. Però se uno ci pensa bene, questa risposta non è forse una buona risposta. Intanto non lo è per un motivo tecnico, per il fatto che non tutti i filosofi sarebbero d'accordo nell'affermare che io sono una persona. Ci sono filosofi in cui sì, io sono adesso una persona, ma non sono essenzialmente una persona e forse non lo sono neanche permanentemente. Forse ci sono stati dei momenti in cui io non ero ancora una persona. Non voglio adesso insistere su queste posizioni. Mi limito a menzionare il fatto che questa risposta non è vera per tutti. Ma c'è una seconda risposta, c'è una seconda, scusate, c'è un secondo motivo per cui questa non è una buona risposta o non sembra esserlo. Se anche fosse vera, questa risposta potrebbe fornire informazioni su ciò che io sono, soltanto se fosse già chiaro che cosa sono le persone. E questa è una faccenda complessa. Rispondere alla domanda che cos'è una persona è una faccenda non banale. È una faccenda difficile, di una difficoltà direttamente proporzionale alla quantità e alla varietà dei contesti in cui noi parliamo di persone. Le persone sono una quantità di cose diverse, hanno una quantità di proprietà diverse e disparate. Sono gli oggetti delle nostre pratiche morali di biasimo e di lode. Sono i referenti delle nostre attribuzioni di stati mentali: coscienza, credenza, sentimento, intenzione, volizione. Sono soggetti autocoscienti, capaci di usare il linguaggio per comunicare fra di loro e per descrivere il mondo che li circonda. Hanno sistemi percettivi capaci di registrare prontamente le variazioni dell'ambiente circostante e di adattarsi ad esse. Sono creature capaci di entrare in relazioni giuridiche e sociali da cui dipende largamente la loro stessa identità. Sono sistemi organici, sono organismi biologici e si comportano da questo punto di vista come tutti gli altri organismi biologici: nascono, muoiono, respirano, si nutrono, si riproducono, dormono e così via. E tuttavia sono le entità a cui attribuiamo una psiche, un io, una coscienza, un'anima. Sono, in poche parole, creature straordinariamente complesse che hanno i piedi saldamente posti nell'ordine naturale, ma sembrano avere la testa in qualche misura, o almeno volgere lo sguardo in qualche misura, al di fuori dell'ordine naturale stesso. Rispondere alla domanda: che tipo di entità è una persona? Che è una domanda di, Husserl avrebbe detto, di ontologia regionale, cioè un'ontologia che non si occupa, per usare la felice espressione di Aristotele, dell'essere in quanto essere. Non è la teoria generale dell'oggetto, è la teoria della natura di certi particolari oggetti, di certe particolari entità che chiamiamo persone. Che cosa distingue questa entità dalle altre entità? Che cosa fa di me una persona? Che cosa mi distingue da quella sedia? A queste domande deve dare una risposta la teoria della persona. Dunque, che cosa sono le persone? Questa è la domanda su cui proverò a dire qualcosa da qui alla fine del corso. Prima però di affrontare la domanda e di provare a passare in rassegna alcune risposte possibili alla domanda stessa, e in particolare quella che si articola intorno a ciò che ho chiamato paradigma psicologico, vorrei dire due parole brevi, se possibile, ma credo necessarie, sul significato della domanda stessa. Cioè, che cosa vuole sapere uno che chiede che cosa sono le persone? Quali informazioni deve consegnarci una buona risposta a questa domanda? Cioè, quale contenuto informativo deve avere una buona teoria della persona? Che cosa gli chiediamo di dirci a una teoria della persona? Beh, da un punto di vista generale è chiaro che una teoria della persona deve offrirci, deve poter venderci un enunciato del tipo: una qualsiasi entità A è una persona se e solo se A è C, cioè se e solo se A ha certe caratteristiche, dove si intende che nulla possa essere una persona senza essere C e nulla possa essere C senza essere una persona. Il problema di una teoria delle persone è riempire, per così dire, quel C, cioè dirci come una persona, come qualche cosa debba essere fatta per essere una persona, quali requisiti debba soddisfare, quali proprietà debba avere. Questo da un punto di vista molto generale. È chiaro però che questa risposta non può essere circolare, cioè se è impossibile spiegare cosa voglia dire essere C senza usare lo stesso concetto di persona, beh, allora si userebbe il concetto di persona per spiegare il concetto di persona stesso e la spiegazione sarebbe circolare. Quindi deve essere possibile spiegare cosa vuol dire essere C senza usare il concetto stesso di persona, che è il concetto che si deve spiegare. Questo è il primo requisito, il requisito di non circolarità. La spiegazione non può essere circolare. Cioè bisogna spiegare la natura delle persone senza usare il concetto di persona, altrimenti la spiegazione, per così dire, gira a vuoto, non riusciamo, mandiamo a vuoto lo scopo, è come se provassimo a sollevarci da terra usando le nostre stesse mani. Secondo, non è sicuro, cioè ciò che è richiesto a una spiegazione, a una buona teoria della persona, non è esattamente darci un criterio che ci permetta sempre di stabilire, cioè di arrivare a conoscere se qualche cosa è effettivamente una persona. Ciò che è richiesto è semplicemente che la teoria della persona ci dica che cosa voglia dire essere una persona, cioè che cosa debba capitare, che lo si sappia o no, perché qualche cosa sia una persona. In altre parole, ciò che viene richiesto alla teoria non è di consegnarci un criterio epistemico per essere una persona, ma un criterio costitutivo per essere una persona. Per fare un esempio, un criterio epistemico di acidità potrebbe essere il criterio della cartina al tornasole. Io metto una certa sostanza sulla cartina, vedo se il colore della cartina vira in una certa direzione e se questo accade, allora ho buoni motivi di concludere che quella sostanza è acida. Questa però non è una definizione di acidità, è solo uno strumento che mi permette di riconoscere l'acidità ovunque essa si presenti. Ma potrei sbagliarmi, potrebbe essere che in realtà quella sostanza non sia acida e il criterio mi abbia ingannato. Una definizione di acidità è un criterio costitutivo di acidità. Noi quando ci poniamo il problema di chiediamo una teoria della persona di dirci che cos'è una persona, che cosa contraddistingue una persona da entità di altro tipo, gli chiediamo un criterio epistemico, una sorta di definizione, non un criterio, gli chiediamo un criterio costitutivo, non un criterio epistemico, non un modo, una procedura di decisione per stabilire se qualcosa è una persona oppure no. Gli chiediamo una definizione, cioè gli chiediamo di dirci cosa debba capitare, come qualche cosa debba essere, che si sappia o no se è così, per essere una persona. Bene, un problema fondamentale è che le persone, è dato dal fatto che le persone esistono nel tempo, ed esistono nel tempo in un certo modo specifico. Cioè, non capita soltanto che una persona esiste in un certo istante. Le persone non esistono soltanto nel tempo, ma continuano ad esistere nel tempo. Le persone hanno per definizione una storia, e in questa storia consiste e viene costruita la loro identità. Le persone sono entità che persistono, che non esistono in un istante solo. Siccome le persone sono entità che persistono, per così dire, per definizione, cioè una persona persiste in virtù del fatto di essere una persona, non è immaginabile che si possa spiegare che cos'è una persona senza spiegare in virtù di che cosa una persona può persistere nel tempo. E questo include dare una risposta a una domanda come: ma che cos'è che fa sì che l'adulto che sei adesso sia proprio la stessa persona del bambino che eri? Che cosa fa sì che la persona che ha cominciato questa lezione sia proprio la stessa persona, sia identica alla persona che finirà la lezione? Che cosa mi rende la stessa persona in istanti diversi? Perché io attraverso il tempo continuo ad esistere. Sapere che cos'è una persona e sapere che cosa renda una persona identica a se stessa nei vari momenti in cui essa esiste. Ci vuole un criterio di identità personale. Una teoria della persona non è una buona teoria della persona, cioè non ci dice veramente che cos'è una persona, se non ci fornisce anche un criterio di identità personale, cioè se non ci dice in virtù di che cosa una persona che esiste adesso è identica a una persona che esisteva ieri o è identica a una persona che esisterà domani. In che cosa consiste l'identità delle persone attraverso il tempo? Questo è un problema, lo si vede subito, di teoria della persistenza, che è un capitolo molto importante della metafisica di tutti i tempi. Ed è dato dal fatto che, per venire così al versante logico-semantico, persona, è un predicato, nel senso che essere una persona è un'espressione che può essere usata per attribuire una certa proprietà a qualcosa. Posso dire io sono una persona, posso dire Giorgio Napolitano è una persona, e così via. E se dico è una persona, io attribuisco di Giorgio Napolitano, io attribuisco a Giorgio Napolitano una certa proprietà. Uso questa espressione essere una persona per attribuirgli quella particolare proprietà. Però c'è proprietà e proprietà, e c'è predicato e predicato. Ci sono predicati come rosso. Essere rosso è anch'esso un predicato, perché è un'espressione che può essere usata per attribuire una proprietà a un certo oggetto. Posso dire, per esempio, quella sedia è rossa, la palla è rossa, quel foglio è rosso, e così via. Però essere rosso si distingue da essere una persona sotto alcuni importanti aspetti. Essere una persona, dicono molti filosofi analitici, seguendo le orme di un famoso filosofo empirista inglese del passato, un certo signor John Locke, loro dicono Essere una persona è un predicato sortale. Essere rosso è un predicato aggettivale. In che cosa si distingue un predicato sortale da un predicato aggettivale? E in che cosa si distingue una proprietà sortale da una proprietà aggettivale? Beh, si distingue per il fatto che nel significato di un predicato sortale c'è molto più che nel significato di un predicato aggettivale. C'è, per così dire, una componente aggiuntiva. Se dobbiamo stabilire, non so, se quel tale sa cosa vuol dire essere rosso, beh, ci basta verificare che lui sia in grado di riconoscere cose che sono rosse da cose che non sono rosse. Se di fronte a cose rosse lui ci dice, beh, questo è rosso, mentre di fronte a cose non rosse ci dice, no, questo non è rosso, allora non possiamo chiedergli nient'altro. È chiaro che lui sa cosa vuol dire essere rosso. Ma nel caso di predicati sortali, cose come essere una persona, essere un fiume, essere un insieme e così via, nel caso di predicati di questo tipo non basta più soltanto essere in grado di riconoscere quando il predicato può essere attribuito a una certa entità e quando non può essergli attribuito. Questo è quello che potremmo chiamare criterio di applicazione. Nel significato di rosso, un predicato aggettivale qualunque, c'è soltanto un criterio di applicazione. Nel significato di un predicato sortale come persona o fiume c'è qualcosa di più. C'è il criterio di applicazione, ma c'è anche qualcos'altro. Io devo sapere, per conoscere il significato di fiume, per esempio, che quel fiume che ho attraversato la mattina è proprio identico a quel fiume che ho attraversato la sera. Devo sapere che cosa deve capitare perché un fiume A sia identico a un fiume B. Per esempio, devo sapere che se due fiumi hanno la stessa sorgente, allora sono lo stesso fiume. E devo sapere che invece per essere lo stesso fiume non è affatto necessario contenere la stessa acqua, perché l'acqua dei fiumi scorre. E non è neanche necessario forse avere la stessa foce, perché ci sono dei fiumi che hanno una foce a delta e posso attraversare, diciamo, una delle dita del delta e il fiume è tuttavia identico a quello che sbocca nel mare nell'altra direzione. Nel significato di un predicato sortale c'è anche un criterio di identità. Questo capita anche con persona. Per conoscere veramente il significato di persona, io devo sapere, per sapere che cosa sono le persone, non mi basta sapere che cosa distingue una persona da qualcos'altro, cosa distingue le cose che sono persone dalle cose che non lo sono. Devo anche sapere che cosa fa sì che una persona A sia identica a una persona B, cioè che cosa deve capitare, che lo si sappia o no, perché una persona A, che incontro magari stamattina, sia identica a una persona B che incontrerò stasera. E quindi una teoria della persona che si rispetti, una buona teoria della persona, deve fornire anche un criterio di identità per persone. Vedremo che in ambito analitico il problema del criterio di identità è stato preponderante rispetto al problema di fornire un buon criterio per applicare l'espressione persona. I filosofi analitici si sono soprattutto chiesti in virtù di che cosa una persona A che esiste in un momento T1 sia identica a una persona B che esiste in un successivo momento T2. Cioè in che cosa l'identità personale attraverso il tempo debba consistere. È chiaro che questo problema non è indipendente dal problema di stabilire che cosa contraddistingue le cose che sono persone dalle cose che non lo sono. Perché se l'identità personale attraverso il tempo è la continuità psicologica, il fatto per esempio che io mi ricordi adesso di esperienze che ho vissuto stamattina, una forma di continuità psicologica, esamineremo in dettaglio questo punto di vista nella prossima lezione. Se l'identità personale è la continuità psicologica, io non posso essere un organismo biologico, per esempio, devo essere un soggetto dotato di stati mentali. I due problemi, e viceversa, se sono un soggetto, se sono essenzialmente un soggetto dotato di stati mentali, la mia identità attraverso il tempo non può essere una mera continuità organica, deve essere una continuità di tipo psicologico. Quindi c'è una interdipendenza molto stretta tra questi due problemi. però si può porre l'accento più sull'uno o più sull'altro. Storicamente il dibattito in filosofia analitica su un terreno di teoria della persona ha posto il focus soprattutto sull'aspetto di identità diacronica, cioè i filosofi analitici sono soprattutto chiesti che cosa renda due persone che esistono, due tra virgolette, che esistono in istanti diversi, la stessa persona. In virtù di che cosa? Io posso essere identico al bambino che ero o semplicemente alla persona che poco fa è entrata da quella porta. Quindi questo è la fisionomia che il problema della natura delle persone e dell'identità personale attraverso il tempo ha preso nel dibattito analitico degli ultimi decenni. Un'ultima osservazione preliminare è questa, di una certa importanza. Non tutti i filosofi analitici sono stati d'accordo sulla possibilità effettiva di rispondere a questa domanda, cioè di fornire un criterio di identità personale attraverso il tempo. Non tutti hanno considerato possibile riuscire in questa impresa e anche provare a cimentarsi con essa, per motivi però diversi. Cioè, i filosofi che considerano le persone come entità primitive e irriducibili ad entità di altro tipo, hanno escluso che si possa dare un criterio del genere perché hanno escluso che si possa spiegare che cosa le persone sono in termini più elementari, più primitivi, più basilari. La nozione di persona è una nozione primitiva e non analizzabile. E quindi quelle particolari entità che sono persone non possono essere spiegate in termini di entità ancora più elementari e basilari. Costoro hanno ritenuto impossibile fornire un criterio di identità personale. Ma ci sono filosofi che hanno, rispetto alla teoria della persona, un atteggiamento totalmente diverso. Filosofi come Derek Parfit, per esempio, o come Sidney Shoemaker. Sono filosofi tuttora viventi, Parfit insegna nel Regno Unito, Shoemaker è abbastanza anziano, è più anziano e insegna negli Stati Uniti. Secondo loro le persone non esistono veramente, come vedremo tra poco. Una persona alla fine non è altro che un certo pulviscolo, se volete, di entità più elementari, organizzate secondo un certo pattern, in modo non troppo dissimile da quello in cui si può dire, secondo alcuni filosofi, che un tavolo non è altro che un pulviscolo di particelle disposte a forma di tavolo. Questi filosofi hanno nei confronti delle persone un atteggiamento radicalmente riduzionista. Loro pensano che le persone non esistano veramente. E quindi, nella misura in cui le persone non esistono veramente, non si può neanche porsi il problema di fornire un criterio di identità personale che sia assolutamente preciso. Queste cose non ci sono. Non fanno parte, potremmo dire, del mobilio primitivo dell'universo, del mobilio fondamentale dell'universo, delle cose che esistono in ultima analisi. Sono entia successiva, costruzioni logiche. E infine ci sono filosofi, per esempio le teorie animaliste della persona sono teorie di questo tipo, secondo cui possiamo fornire dei criteri di identità per animali che sono persone, o per menti disincarnate che sono persone. Ma non possiamo fornire criteri di identità per persone tout court. Essere una persona è una caratteristica accidentale che io posso avere in un istante e di cui posso mancare in un altro istante. Un po' come, non so, è un predicato aggettivale. Per loro persona è un predicato aggettivale, non è un predicato sortale, non è un predicato che dice che cosa. È una certa entità. E Nella misura in cui è un aggettivale, nel suo significato non rientra un criterio di identità, ma solo un criterio di applicazione.